Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
nostra morte. Amen. Bene. Allora andiamo avanti, coraggio, nel nostro cammino di Luca, e rimanendo nel primo capitolo, però passando alla seconda figura, no? In qualche modo alla seconda coppia che, vi dicevo, Luca presenta nei cosiddetti Vangeli dell'infanzia, appunto la figura di Maria, cui abbiamo pregato la sua preghiera per noi, la sua intercessione per noi. E dice allora il testo, al capitolo 1, versetto 26, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Allora, ecco, siamo in un altro contesto geografico, culturale e religioso. E il Vangelo comincia a Gerusalemme, e comincia nel Tempio, comincia con l'annuncio a un prete, a un sacerdote che, fra l'altro, nel espletamento delle sue funzioni, no, mentre fa l'offerta dell'incenso e poi dovrebbe andare a dare la benedizione, no? La risposta di Dio al popolo, però non funziona, la risposta non ci può essere, perché è un tipo di relazione sterile, bella, il Tempio era una cosa stupenda, no? Non si possono fare dei rilievi archeologici, sapete, le ricostruzioni che si fanno su testi del Talmud o altro che sono già di alcuni secoli dopo, perché per la situazione che c'è, per il fatto che lì sono le spianate, no, è un luogo santo per i musulmani, non si può scavare, andare a vedere dove era il Santo dei Santi, dove era il cortile dei Gentili, eccetera. E, però era certamente qualcosa di stupefacente. E poi tutto questo apparato religioso, no, di 54 categorie, classi di sacerdoti, il sommo sacerdote che aveva dei begli appartamenti, un po' come i cardinali nostri che hanno appartamenti di 700 metri quadrati, eccetera, però tutta una struttura bella, processioni, canti, sterile, che dimostra la propria sterilità proprio anche nella sua incredulità, è un orecchio che non funziona, è un cuore chiuso. E allora dall'altra parte, appunto, siamo qui in Galilea, nel nord, Nazareth. Adesso bisognerebbe un po' dentro il nostro cuore mettere tra parentesi quello che per noi è Nazareth, perché per noi cristiani casa Nazareth, no? Le suore di Nazareth, associazione Nazareth, e ancora tante altre, no, realtà che portano il nome di Nazareth, per cui per noi Nazareth è Nazareth. Ma quello che dobbiamo cogliere dalle scritture è che Nazareth era un villaggio così piccolo, questo ce lo dicono gli archeologi che hanno scavato, 200-400 persone, e talmente piccolo che nell'Antico Testamento non è mai citato. Pensate, no? Se non fosse che Maria era lì e l'angelo è andato lì per lei, noi non avremmo mai sentito parlare di Nazareth, no. Oggi Nazareth è una città di oltre 70.000 persone, eccetera, eccetera, è un centro importante, ma al tempo di Gesù, no, era un niente, no? E ancora di più il fatto che l'angelo va da una donna, da una ragazzina, Ora, anche qui mettete tra parentesi quello che per noi è Maria, e che per alcuni è fin troppo, cioè nel senso che sapete che per alcuni cristiani Maria è la quarta persona della Trinità e per alcuni è anche l'unica, cioè Maria è l'unica. E una dea, no? E allora al di là mettiamo tutto tra parentesi tutto questo nei confronti di Maria. Quello che il Vangelo ci dice è che era una giovinetta. Il Talmud dice che l'età giusta per in antichità per una ragazzina per prendere marito era 12 anni e per il ragazzo era 18, quindi una ragazzina. Certamente a quel tempo una ragazzina non erano le nostre dodicenni, erano un po' più, il tempo era diverso, no? Era la... E allora quindi che cosa sto dicendo? Una marginalità, una piccolezza, che paradossalmente fa sì che all'angelo Gabriele va meglio che a Gerusalemme. A Dio, no, va meglio qui a Nazareth con i piccoli che non a Gerusalemme, dove il suo nome è cantato, dove no, il suo nome santo veniva pronunciato solo una volta l'anno dal sommo sacerdote nel giorno di Yom Kippur, quando entrava nel Santo dei Santi, che nessuno mai poteva pronunciare, quindi tutta una religiosità, eccetera. Dio non trova accoglienza. Questo è un po' il mistero che facciamo fatica a comprendere, no? Che veramente in qualche modo ecco, no, sono i piccoli, i poveri che hanno le mani, poi lo canterà Maria, no? Aperte per accogliere il dono di Dio. E fra l'altro qui viene detto che era vergine. Ora attenzione, di là che era una piccoletta, una ragazzina che non era ancora andata a vivere con il suo marito, no? Cioè il matrimonio era stato fatto tra le famiglie, e però si aspettava che la ragazzina, come dire, diventasse capace di generare figli perché i due andassero a vivere insieme. E allora la verginità, che attenzione, non significa solo un fatto fisico, ma significa una integralità, perché una purezza, che attenzione, anche qui il termine purezza è un termine un po' così, perché nei nostri gerghi un po' ecclesiali purezza è quello, non la purezza. Nella Bibbia, nella tradizione antica, è ciò che è integro, impuro è ciò che è frammentato, è ciò che è spaccato. Qui c'è una integrità, pensate, no? In un'accoglienza di un dono che il Signore fa, no? Simbolicamente Elisabetta e Zaccaria nella loro sterilità, che significa appunto di un uomo e una donna che ci hanno provato ad avere la vita ma non sono riusciti, e simbolicamente dice un'umanità che tenta di produrre vita anche in maniera, con tutto un apparato religioso, c'è dall'altra parte un'umanità che accoglie tutto come dono, che riconosce radicalmente un amore gratuito di Dio che è donato, che non si produce, che non ce lo facciamo noi. Torneremo su questo, no? Una delle cose che facciamo più fatica a credere è che ci possa essere veramente un amore gratuito, un amore che non si merita. Pensate, noi siamo così inquinati nel cuore che tutto si paga, tutto, anche l'amore, l'amore che io ti ho dato e tu che mi hai dato, no? Io ti ho dato il mio amore come qualcosa, che il mio possesso che ho fatto, no? E che cosa ne ho avuto, eccetera, no? C'è un tanto sull'amore, amore, gran casino. E allora noi radicalmente facciamo fatica, non crediamo che ci possa essere un amore gratuito. un amore gratuito, un amore che viene dato per amore. Pensate anche nei discorsi ecclesiali, no? Il Signore ti ha dato dei doni, ti ha amato, però tu devi, no? Devi. Come qualcosa che qualcuno ti ha dato, però tu devi cambiare. Non che ti ha amato perché ti ama. Allora, ecco, un contesto di piccolezza, di marginalità. E l'angelo, entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. No, vedete che io, come anche altri, sto cercando, anche se è una tradizione secolare dell'Ave Maria, no? Cioè che ci portiamo dietro, però dovremmo un po', no, pian piano, imparare a pregare come il testo ci dice, no? Perché non è soltanto Ave Maria. Ricordate la vecchia traduzione, che quella fino al 2008 che abbiamo, che spero non abbiate più, cioè non ci guadagno niente a fare pubblicità, a comprare Bibbia, le Paoline e gli altri non mi danno la percentuale, però le vecchie traduzioni, la Bibbia che abbiamo avuto da tempo, su cui abbiamo quella, è da chiudere, baciare, mettere un nastrino e mettere in biblioteca, nella nostra biblioteca, e andare a comprare una Bibbia, no? Con una traduzione più, perché le traduzioni che stiamo continuando a fare sono sempre dei tentativi di tradurre il testo senza tradirlo troppo. E il testo ebraico, il testo greco, non dice, come la vecchia traduzione diceva, ricordate, ti saluto o piena di grazia, no? Che ti saluto piena di grazia, che ti fa pensare? A me fa pensare che nel collegio degli angeli del paradiso, dove il prof gli dice, ragazzi, mi raccomando, quando andate a trovare una signora, buongiorno, ti saluto, no? Cioè, che puoi dire di tutte le cose qui, no? Cioè, no? Ma non è questo la traduzione più esatta, no? Come noi abbiamo oggi è rallegrati, rallegrati. E vedete, per un ebreo che molto più di noi è impregnato delle scritture, di quello che è l'Antico Testamento, il saluto rallegrati non può non rimandare a quel saluto che i profeti venivano inviati a dire agli esuli di Gerusalemme, a quelli che erano stati deportati ed erano in esilio, a dire rallegratevi. Rallegratevi perché? Perché quella morte che vi è venuta addosso non è l'ultima parola sulla vostra vita. Si potrà ancora gioire. C'è spazio per la gioia. La morte non è l'ultima parola sulla vostra vita. Rallegrati Gerusalemme. E allora in quel saluto che l'angelo fa a Maria c'è il saluto che attraverso Maria fa tutto il popolo di Israele, in Israele e in tutti i popoli, no? Che quella morte che noi sperimentiamo tante volte come ultima parola, come signora della nostra vita, non sarà sempre così. Ma ci sarà spazio per la gioia. Gioisci, gioisci. Gioisci, fine di grazia, la grazia è l'amore, no? Tu che ricolma dell'amore di Dio, tu che sei stata amata. E veramente se noi dobbiamo chiederlo, il Signore ce lo vuol donare, no? Se veramente riuscissimo a fare l'esperienza, no? Se un po' di più, almeno un po', no? Dell'amore folle di Dio per noi. Karl Rahner, negli anni 60, grande teologo, no, dello scorso secolo, lui diceva: il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà. E attenzione, quando lui diceva un mistico non diceva Giovanni della Croce necessariamente, Teresa d'Avila, Teresina, no, ma nel senso di avere almeno un minimo è del gusto dell'amore di Dio, del gusto dell'amore di Dio. E se non c'è questo, e lo stiamo vedendo anche in questa bella botta che abbiamo avuto col Covid, no? Perché tanti si sono accorti che quell'andare a messa che facevano più o meno tradizionalmente in queste messe che non dicono nulla e che a cui a un certo punto sono stati costretti a non andare. Poi a un certo punto, sai, quando le cose si sono andate, hanno detto, ma invece di andare a messa andiamo in giro in bicicletta, andiamo a fare una passeggiata, guarda, è anche meglio, la domenica è anche meglio, no? E hanno anche ragione, cioè, no? E tutti si domandano come mai la gente non torna, non torna. Che gusto c'è? Che gusto c'è? E allora l'angelo dice rallegrati, no? E ti puoi rallegrare facendo l'esperienza che sei stata sommersa dall'amore di Dio, inondata dall'amore di Dio. Dalla follia, dall'amore folle di Dio. C'è un bellissimo testo del 1400 di un monaco, non era un monaco, di un mistico bizantino, Basilas, che si chiama L'amore folle di Dio. L'amore folle, Dio un folle. E quindi, perché il Signore è con te, il Signore è con te, vedete, no? Questo amore folle si concretizza in una relazione che di qualcuno che è con te, di qualcuno che è con te, di qualcuno che ti ha raggiunto. C'è un bellissimo, una bellissima pagina di Dietrich Bonhoeffer, che poi vediamo se riesco a stampare e a mettere magari sul tavolo, così se volete vi date una, che si chiama il mistero, che era un'omelia che lui ha fatto per un matrimonio di suoi amici che aveva poi celebrato, presieduto lui. E allora in questo discorso sul mistero lui a un certo punto arriva a dire, bello tutto il testo, ma la parte finale, che poi alla fine il mistero, dice, non è la stella più lontana, ma paradossalmente la stella più vicina, che qualcuno mi raggiunga, che qualcuno, no, in quella profondità del cuore dove alla fine siamo soli, in quella a volte solitudine profonda che possiamo sentire pur stando in mezzo ad altri, che qualcuno mi abbia raggiunto. Allora in quel Signore è con te, no? E c'è veramente l'annuncio di questo mistero di qualcuno che riesce a farsi vicino nell'amore, superando tutte le nostre paure, tutte le nostre difese, tutte, no? E si fa vicino. E allora queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. E non temere, anche qui non temere, come aveva detto anche a Zaccaria, e avrai un figlio, avrai un figlio che chiamerai Gesù. Gesù è un nome, era un nome comune, Giosuè, e che ancora viene usato un po' meno per il fatto della problematica con i cristiani nel mondo ebraico, che significa Dio salva, Dio salva. In questo figlio, come dire, c'è quella salvezza con cui abbiamo anche cominciato, no? Che la salvezza è in qualcuno che ti raggiunge, che nella relazione ti apre alla vita, che ti fa respirare, e appunto in Gesù. E vedremo che appunto Maria si domandava e poi domanda come avverrà questo perché non conosco uomo. Lidia Maggi, che forse conoscete, no? Cioè questa biblista, un pastore, non so se si dice pastora, pastore, no? Comunque una donna molto in gamba, e lei commentando questo brano, lei dice che in fondo nei Vangeli si potrebbe scorgere anche in ogni Vangelo un tipo di discepolo. Cioè, nel senso che, per esempio, nel Vangelo di Marco i discepoli chi sono? Quelli che non capiscono mai. Cioè, nel senso che Gesù dice una cosa, ma loro fanno fatica a capire, no? Quindi qualcuno che è sempre sconvolto da questo Gesù che va avanti, che Gesù non abbandona, ma che fanno fatica a capire. Nel Vangelo di Giovanni il tipo di discepolo è il discepolo che Gesù amava, quello che poggia il suo capo sul petto del Signore. Nel Vangelo di Matteo il discepolo è lo scriba convertito al regno che trae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove, no? Infatti il Vangelo di Matteo è pieno di tante citazioni antico-testamentari, eccetera, eccetera. Secondo lei, nel Vangelo di Luca, il modello del discepolo è Maria, e che è una che domanda, interroga, che fa domande. Pensate, una ragazzina, no? Che questiona Dio. E la cosa più paradossale è che Dio ci sta a rispondere. No? Vedete, tante volte siamo stati formati in una religiosità che non deve porre tante domande, no? Perché è il mistero, è il mistero. Era una via di uscita dei preti che quando non sapevano cosa rispondere dicevano è il mistero. Quindi, E anzi, no, fare troppe domande, sei sulla linea del peccato, cioè. E qui invece c'è proprio questo interrogare, questo domandare, no? Nella tradizione ebraica è importantissimo che, no, il discepolo domandi. E anche in una lettera che ormai penso che avrà 20-30 anni, che la conferenza episcopale italiana a un certo punto mise fuori e produsse, che si chiamava Lettera ai cercatori di Dio. E in quella lettera si diceva che la Bibbia, più che essere un libro di risposte, è un libro di domande. È un libro di domande. No. È lei che cerca di capire come sarà possibile, no? che lei potrà generare vita, avere un figlio, dare vita. Che, come ci dicevamo anche stamattina, è il problema fondamentale di tutti noi, no? Avere una vita che generi vita, feconda, feconda. E allora l'angelo, poi chiederemo a Maria cosa Maria, dodicenne più o meno, ha compreso di questa lezione teologica che l'angelo Gabriele gli fa, nel senso che prima gli parla del sarà grande, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e poi dirà lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. E lei, io ho incontrato e l'ho conosciuta, Lidia Maggi, così, una persona molto in gamba, e l'apprezzo. Su alcune cose non sono d'accordo con lei, per esempio sull'interpretazione che lei dà a un certo punto di questo brano, quando dice che nelle cose che l'angelo prospetta a Maria del figlio non parla della passione, no? E della croce, non ne parla, no? Allora lei diceva quasi un cuore di mamma, cioè che voleva, no, in qualche modo proteggere la madre dodicenne, no? Anche da questo aspetto. E io non sono d'accordo, perché cioè, è un po' come in quella canzone che a me, con tutto rispetto per un altro grande che si chiama Pierangelo Segueri, che nella canzone Madre io vorrei, dice, io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui. Io mi immagino Maria che accarezza il piccolo Gesù, gli dice, la manina, e qui ti metteranno un chiodo, e il tuo fianco, e qua ti arriverà una lanciata, cioè no? Cioè, da psicoterapeuta a 10 anni sto bambino, cioè veramente traumatizzato in maniera, no? E per cui io non lo vedo come qualcosa che già era tutto stabilito, no? E anche perché, per esempio, Alberto Mello della comunità di Bose, biblista, lui dice che, per esempio, in tutto il lessico del linguaggio dei profeti dell'Antico Testamento, la parola più importante di tutto il lessico è la parola forse. Che cosa significa? Nel senso che Dio dice a un profeta, vada al mio popolo, chiamalo alla vita, digli le strade di morte che sta percorrendo, forse ti ascolterà. Forse ti ascolterà. Che la speranza che un padre e una madre che vedono il proprio figlio camminare su vie di morte conservano sempre nel cuore, no? Anche quando magari ogni speranza non si trova, non si trova più nessuna speranza, la madre e il padre continuano a sperare. No. Allora, non è che era già tutto stabilito, no? Il padre nel suo amore manda il figlio, no? Chiedendo a Maria di coinvolgersi in questa storia, sperando. Sperando. Come Dio spera per ciascuno di noi. Noi ci salveremo? Speriamo di sì, ma questa speranza non è data solo da dire speriamo che, no? Ma io accoglierò la parola. Vedete, no? I padri riflettevano su cose che possono sembrarci banali. Cioè, una di queste cose che potrebbero sembrarci banale, ma che in fondo non lo è che noi in questo momento siamo vivi. Fate gli scongiuri, toccate ferro, fate tutto quello che volete. Speriamo, ce lo auguriamo, non è il caso di che accada questo magno stanotte qui al Capriolo, ma che domani no. Allora questo fatto che abbiamo tempo, no? Ha un senso anche profondo? Uno può dire, no vabbè, semplicemente perché no, la mia condizione psicofisica, anche se poi tu trovi persone che stanno benissimo in salute, no, poveri, cioè, no? E puoi dare tante, no? Ma più profondamente i padri dicevano, noi continuiamo ad aver tempo perché Dio continua ad avere pazienza con noi. Nel senso ci dà tempo per tornare a Lui. Ci dà tempo per tornare, perché spera che noi possiamo accogliere come Maria la sua parola, no? E appunto come quello che Maria fa, perché a questo annuncio lei dice alla fine, fra l'altro ecco, notate che mentre Zaccaria chiede un segno e non gli viene dato, a Maria il segno viene dato. Uno dice, vabbè, voglio dire, adesso sta differenza perché? Intanto perché, vedete, no, Zaccaria, poi alla fine lo si capisce dal racconto, dal senso generale del racconto, no? Non crede. Per cui qualunque segno tu gli vuoi dare a uno che non crede, inutile. Maria invece domanda mettendosi in gioco. Mettendosi in gioco. E lei coglie, gli viene dato dei segni. Elisabetta, nella sua tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detto sterile. Nulla è impossibile. E allora Maria accoglie la parola che gli viene data. Nella tradizione antica Maria concepisce dall'orecchio. Che non è un fatto, no, non è un'indicazione naturalmente fisica, ma è piuttosto lei accoglie una parola che in lei genera vita. Che in lei genera vita. è bello perché c'è un russo del 1800, un certo Simeon Frank, che avvicina la figura di Maria in questa occasione alla figura di un artista, nel senso che gli artisti sono persone che a un certo punto sentono qualcosa dentro e sentono a un certo punto di obbedire a quello che sentono, a un'ispirazione, e danno carne a questa ispirazione, no? Ci lavorano, tutto in questa, mettendo, no? Cioè, questa ispirazione in qualche modo attraverso la creazione di qualcosa. E in qualche modo Maria anche, lei ha un'ispirazione a cui dà carne, la sua carne, la accoglie, obbedisce e dà carne. E vedete, allora, se è interessante questa, no, questo paragone, questa, al di là di quello che ciascuno di noi può essere nella sua vita, più o meno artista, tutti noi, al di là se non pratichiamo qualche arte in particolare, ma tutti noi siamo alle prese con l'arte di vivere. Perché la vita è un'arte. E allora anche noi in qualche modo siamo chiamati ad accogliere le ispirazioni che vengono da Dio per generare, un po' come Maria, no? Per anche noi appunto dar vita. E allora appunto Maria dice: eccomi. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, no? Questo coinvolgersi con la parola, sentire che in quella parola che le è stata proposta c'è il suo desiderio. È qualcosa che ha a che fare, che tocca, non è qualcosa di esterno a me, ma qualcosa che va a toccare qualcosa di profondamente mio. Anzi, che me lo svela, che, no, e che sento che è in consonanza con quella parola e con quell'annuncio. Ora, in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo e Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Vedete, subito Maria si andò in fretta verso una città di Giuda. Non sappiamo qual è questa città, nel senso che la tradizione cristiana ha posto la memoria di questo brano in una piccola cittadina, un villaggetto carino, tra le montagne, siamo sui 1000 metri, vicino a Gerusalemme, è un posto che si chiama Ein Kerem, vicinissimo, in macchina ci si mette 20 minuti da Gerusalemme. Ora, però, una tradizione, il testo non ci dice. Quello che ci interessa è che Maria si alzò e va in fretta da Elisabetta, no? L'angelo le aveva detto: guarda, ti do un segno, vedi che Elisabetta, no? Ora, ci sono tante interpretazioni sul fatto perché Maria va, dall'interpretazione che lei va ad aiutare, no, la sua parente, e alla interpretazione che Maria va a constatare con Elisabetta, constatando il segno, perché il segno le era stato dato per autenticare quello che l'angelo diceva a Maria, no? Avrai un figlio. E allora, come dire, quello che ha sentito ha bisogno di confrontarlo con la comunità, con Elisabetta, con qualcun altro. Se volete, anche un po' la dinamica degli esercizi, no? Ciascuno di voi, quando facciamo gli esercizi, noi preghiamo, noi ci mettiamo in ascolto del mistero di Dio, noi cerchiamo di cogliere qualcosa, però poi abbiamo bisogno di un fratello, di una sorella con il quale essere aiutati, no? A assaggiare. Non ce la giochiamo da soli. Non ce la giochiamo da soli. No. Perché dato che il nostro cuore è un casino, non è detto che quello che pensiamo ce lo sta dicendo Dio è veramente da Dio, un aiuto è dato dal fratello e dalla sorella, che in qualche modo ci aiutano a... No, a E allora questo cammino di discernimento, un cammino fatto personalmente in comunione, non è un cammino individuale. Il cammino dietro al Signore non è un cammino individuale, ma è personale nella comunione con altri. E allora lei, entrando nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Cosa le disse? Come si salutavano a quel tempo? Beh, non lo so esattamente, nel senso che leggendo di qua di là non ho trovato qualche testo che dicesse esattamente il saluto. Oggi dicono Shalom, e hanno anche Boker Tov, buon mattino, Erev Tov, buonasera, ma normalmente Shalom. No, buongiorno, e pace, cioè, ma lo si usa come buongiorno. E Maria, io penso che avrà detto buongiorno, no, Shalom, Shalom, non è che ha detto di latino, Shalom. Però sta di fatto che questa parola quotidiana, no, banale, detta da una che ha accolto la visita di Dio, muove nelle profondità di Elisabetta, no, il figlio profeta che coglie. Cioè, che cosa sto dicendo? Che vedete, noi nelle piccole o grandi cose, e tante volte nelle piccole, che sono le cose quotidiane e banali della nostra vita, viene fuori che cosa portiamo dentro. Che cosa portiamo dentro? Noi tante volte pensiamo, dobbiamo prepararci, perché sai, dobbiamo fare questo, ma poi chi sei viene fuori anche da come dici buongiorno. Pensate a quei preti che vedete che quando vanno a celebrare hanno tutte queste abiti liturgici, 3.000, 4.000, 5.000 euro, tutti perfetti, no? Il loro, no? Cioè, così, e poi celebrano con gli occhi un po' chiusi verso l'alto, perché sono un po' in estasi, no? Cioè loro sono eccetera, no? E quindi con tutta una perfettamente secondo i canoni, secondo non secondo, ecco, scendendo, spogliandosi, uscendo dalla sagrestia, una signora dice: padre,
se non
ma così sacri e così, lasciando perdere il discorso, no, lasciando perdere nel senso che ne soffriamo tanto, no, il discorso degli abusi, che gli abusi anche economici, che non facciamo solo noi preti, che non facciamo solo noi preti, però per dire come ci può essere, no, così e così. Maria invece, no, passa attraverso il dire buongiorno. Allora ecco, no, questo comunicare, no, cioè, perché lei che è stata visitata, torneremo su questa cosa della visita, no, un tema nel Vangelo di Luca è proprio quello della visita di Dio. Maria che è stata visitata, che visita? Che visita? E portando quello, no, la visita di Dio, e che viene fuori, no, in tutto quello che uno è. E c'è questo racconto, no, di Antonio il Grande, che vanno dei tre discepoli da lui e vanno per fargli delle domande. Si andava da un padre spirituale per domandare, no, su degli argomenti della vita spirituale, eccetera, eccetera. Allora si siedono, il primo domanda, Antonio risponde, secondo domanda, Antonio risponde, il terzo sta zitto. Se ne vanno. tornano dopo un mese, stessa cosa, prima domanda, seconda domanda, terzo sta zitto. La terza volta, dopo che il terzo sta zitto, Antonio un po' si incazza e gli dice: oh, che sei venuto a fare? No, se non domandi, che sei venuto a fare? E lui dice: Abba, a me basta guardarti. A me basta guardarti. Interessante, no? Perché noi pensiamo tante volte che la testimonianza, no, si mostra attraverso le cose che facciamo, le cose che diciamo. È vero, no? Ma non solo. Non solo. Allora ecco, no, Maria, che nel suo saluto Elisabetta viene mossa profondamente, no? Dicendo: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, no? E si apre alla benedizione, al ringraziamento. E appena è giunto il tuo saluto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, no? Queste donne che benedicono, che questa vita che apre al ringraziamento e alla gioia, no? La benedizione è, nella tradizione antica, è il modo di ringraziare. Nell'Antico Testamento non c'è la parola grazie in ebraico, oggi si dice todà, ma nella Bibbia non lo troverete questo termine, no? Si ringraziava benedicendo. Nel senso che uno riceveva qualcosa, l'altro diceva: benedetta tua madre, benedetto tuo padre, no? Benedetto Dio, eccetera. E allora questo, no, ringrazio, questa è Eucaristia. Le due donne stanno vivendo un momento eucaristico, un momento di ringraziamento, no? A Dio, all'opera di Dio, che vince la sterilità, che vince la morte, nel suo amore gratuito. E quindi è beata, ecco, colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto, beata colei che ha ascoltato ciò che il Signore. Vedete, credere va con l'ascoltare, questa è un'altra cosa che troveremo più avanti anche nei Vangeli, no? Cioè in questo Vangelo, no? E il Signore cercherà orecchie aperte, orecchie che ascoltano, orecchie che si fidano. Che credono. Cos'è poi credere? Ascoltare profondamente, accogliere profondamente una parola e, come dire, provare a camminare su questa, no? Provare a sperimentare, provare a fidarsi, no? E questo poi è credere, no? E allora, e questo apre alla beatitudine. Chi entra in questa dinamica di un ascolto vero, su cui cammina, prova a camminare, trova la beatitudine, la pienezza di vita. Bene, allora ci fermiamo qui, e così continuiamo a pregare con la compagnia appunto di Maria e con il suo ascolto e le sue parole. Buon lavoro, buona preghiera.